Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati a questa trasmissione sui Salmi. I Salmi, questa strada sicura per pregare, questa strada sicura per trovare la pace del cuore, questa strada sicura che ci indica in pratica come possiamo elevare la nostra mente e il nostro cuore a Dio, qualsiasi sia la situazione che stiamo vivendo, proprio perché i Salmi descrivono ogni situazione dell'uomo vissuta in rapporto con il Signore, oltre al fatto che la loro forma poetica ce li fa percepire come molto belli, e anche questa forma poetica ci aiuta quindi quando apriamo il libro delle preghiere, apriamo il libro dei Salmi, troviamo in essa questo grande aiuto che ci conduce come naturalmente. Oggi cercheremo di approfondire insieme il significato del Salmo 83. Innanzitutto leggiamolo insieme. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Bene, adesso fermiamoci su questa prima parte che già ci offre molte indicazioni. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'ebreo, quando parlava della dimora del Signore, parlava del Tempio. Parlava anche della sinagoga, del luogo dove si ritrovavano a pregare. Beato chi abita la tua casa. Questa esperienza di beatitudine, di gioia e di pace che l'ebreo faceva andando al tempio, che faceva andando alla sinagoga, pregando con i suoi fratelli, è l'esperienza del rapporto con Dio che anche noi possiamo fare. Certamente è l'esperienza che facciamo in chiesa quando attraverso la sacra liturgia il Signore ci dona la sua grazia, la sua parola, ci fa sentire la sua vicinanza. Ma abitare la casa del Signore è qualcosa di più profondo, come ci è stato insegnato da Gesù, è il vivere in Dio. Abitare la beatitudine di abitare la casa del Signore è la beatitudine di colui i cui pensieri e i cui sentimenti sono quelli di Gesù. Allora questo abitare nella casa del Signore, questo rimanere in Lui, è ben espresso da Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Adesso ne rileggerò con voi un pezzo, perché questo proprio ci introduce nel significato del Salmo. Rimanere nel Signore, abitare con Lui. Siccome Anche il Vangelo di oggi ce lo ricordava. Io vi do la mia pace non come la dà il mondo, ci ha detto Gesù. Ha detto Gesù ai suoi discepoli e dice oggi Gesù a ciascuno di noi. La pace del mondo è qualcosa di sempre stabile. L'abbiamo visto drammaticamente in questa guerra che è scoppiata. La Bielorussia era in pace e si è trovata invasa. Allora, la pace del mondo è sempre instabile. E allora c'è una persona che ci è amica e per ragioni che non comprendiamo ci si rivolta contro. E noi rimaniamo così spaesati. Oppure la pace che abbiamo quando stiamo bene e poi basta un virus che ci fa venire il mal di pancia. Allora, se la nostra pace, i nostri affari stanno andando bene e di colpo vanno male, allora se la nostra pace è fondata su qualcosa di esterno a noi, vediamo bene che è una pace instabile, è una pace che può essere spazzata via rapidamente, come diceva Leopardi, in un attimo passa via il paradiso, basta una fievole parola a rabbuiare il nostro animo. Allora la pace e la gioia che noi troviamo in Gesù sono di un altro tipo. Non è la pace che dona il mondo, ma una pace stabile, duratura, che niente e nessuno ci può togliere. Ecco perché il salmista dice: l'anima mia languisce, l'anima mia soffre e brama, desidera nel più profondo di se stessa gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quando noi facciamo l'esperienza di essere in Dio, facciamo l'esperienza della pace e della gioia. E c'è questa descrizione molto bella del Tempio, dove anche il passero trova la casa e la rondine il nido. In effetti, se si va ancora oggi a Gerusalemme, al Tempio, ma lo vediamo anche in tante chiese, vediamo che le rondini fanno lì i loro nidi. Anche qui a Torino le rondine hanno fatto i loro nidi sulla nostra chiesa, eh? Allora è molto bello sentire e vedere il loro volo magnifico, rapido, che si innalza. Ecco, quindi è la casa di Dio, è quel luogo di pace dove tutta la creazione si riconcilia, tutta la creazione vive in armonia. La disarmonia dovuta al peccato dell'uomo viene ristabilita nella casa del Signore e la rondine che trova il nido è proprio simbolo di questo luogo di pace e di gioia. Beato chi abita la tua casa sempre, canta le tue lodi. Quando si vive nel Signore spontaneamente nasce dal nostro cuore un canto. Ecco, come la mamma quando mette al mondo un figlio gli viene spontaneo di canticchiare, tanto è la gioia di aver messo al mondo un uomo. Ma allora vediamo come Gesù descrive per noi, per i suoi discepoli, che siamo ciascuno di noi, questo abitare in Lui. Io sono la vera vite. Il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Ecco, allora questo salmo, beato chi abita la tua casa, è proprio il salmo di chi fa questa, chi ha fatto questa esperienza di rimanere in Gesù. E quando rimaniamo in Gesù, anche Lui è in noi. E questo, come si conclude questo brano? Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Una gioia dunque che non può essere oscurata dalla tristezza, come invece sono spesso le gioie mondane che poi basta un niente che si tramutino in tristezza. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco, se siamo tentati dal pensare che la nostra preghiera sia vana, se siamo tentati dal pensare che la nostra preghiera sia inutile, se siamo tentati di pensare che ci sia qualcosa di più importante che possiamo fare, se siamo tentati di pensare che Dio non ci ascolti, ecco, questo insegnamento di Gesù che ci ridice l'importanza della preghiera. Senza di me non potete fare nulla. Non c'è nessuna opera che possa dirsi veramente buona se non nasce dalla preghiera, se non è vissuta con un cuore di preghiera e se non si conclude con la preghiera. Perché questa è la verità. Ma come? Noi possiamo fare tante cose senza di Dio. In realtà le possiamo fare perché Egli ci sostiene. Questa consapevolezza di Gesù che senza di Lui non possiamo fare nulla. D'altronde senza di Dio non siamo assolutamente nulla. E noi che così facilmente ce lo dimentichiamo, soprattutto perché siamo immersi in questo mondo dove gli uomini si illudono, cadono nell'orgoglio titanico di poter vivere autonomamente da Dio, salvo poi vivendo terribili cadute, perché chi si innalza senza di Dio è destinato ad abbattersi da se stesso, perché noi senza di Lui veramente non possiamo fare nulla. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Cosa ci dona più gioia del fare frutto, dell'essere utile, del poter costruire qualcosa di buono per noi stessi e per i nostri fratelli? E qual è il segreto di questo portare frutto, di essere utili, è uno solo, rimanere in Lui. La fonte del nostro portare frutto, dell'essere utili, è nella preghiera, come dimostra la vita di tutti i santi che spendevano tanto tempo per pregare e poi le loro opere fiorivano. Quasi miracolosamente, e poi trovavano una forza di affrontare i sacrifici e le prove, altrimenti impossibile. Pensate a Padre Kolbe nel campo di concentramento, in un posto dove la dignità dell'uomo era calpestata, vilipesa, dove gli uomini senza mangiare abbandonati alla fame, alla malattia, al freddo, dove agli uomini gli veniva tolta ogni dignità, un posto dove era impossibile sperare, questo uomo in forza del suo rapporto con Gesù, in forza del suo rapporto con Maria, riesce a fare l'estremo atto di amore, donare la sua vita per la salvezza di un fratello che neanche conosceva. Dove dunque può venire questa forza se non da Dio? Chi rimane in me, io in lui, fa molto frutto. Anche quando ci domandiamo nelle nostre comunità come portare Gesù agli altri, la strada è molto semplice: rimanere in lui. Se la nostra anima è nella luce, è nella pace, è nella gioia, allora questa luce, questa pace, questa gioia si comunicherà naturalmente agli altri. Come dicevano i medievali, bonum diffusivum sui. Il bene si diffonde da se stesso. Allora ecco, se noi vogliamo aiutare Gesù a essere conosciuto, amato, innanzitutto dobbiamo mettere tutto noi stessi, perché la nostra anima, il nostro cuore siano in Lui. E la strada di questo è la preghiera. Beato chi abita la tua casa, cioè beato chi sta con te, perché porta molto frutto. Allora ho chiesto ai ragazzi delle scuole medie che hanno fatto catechismo quest'anno che cosa gli è rimasto. Gli ho chiesto che cosa vi è rimasto del rapporto con i ragazzi più grandi che vi hanno aiutato nel vostro cammino. E uno ha risposto: ho visto che i ragazzi più grandi sono contenti. E sono contenti perché hanno la fede, perché questa contentezza non la trovo altrove. Ecco qui il segreto di portare frutto: la gioia e la pace che viene dal rapporto con Gesù, dall'amarci gli uni gli altri, si comunica naturalmente agli altri. Questo ragazzo non è stato tanto colpito dalle parole che sono state dette, in realtà molti hanno detto che sono stati colpiti anche dalle vite dei santi che abbiamo raccontato, ma alla fine ciò che persuade è vedere qualcuno che è nella pace e nella gioia. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che vorrete e vi sarà dato. Sempre questa parola di Gesù mi ha lasciato stupito, perché diceva: ma come posso chiedere a Dio quello che voglio e mi viene dato? Poi ho capito, perché se io, quando io sono in Dio, quando io penso come Gesù, allora quello che io chiedo non può essere contro il disegno di Dio, e per questo sicuramente Gesù lo ascolta. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. E ditemi se non è questa la nostra esperienza. Quando ci allontaniamo da Gesù per seguire i nostri vani pensieri, per seguire la nostra ira, la nostra concupiscenza, il nostro orgoglio, se non facciamo l'esperienza di seccarci, ma anche se noi non rimaniamo in Lui per fare le opere buone, ad esempio quando io mi dedico con troppa solerzia e dedizione alla parrocchia, agli altri, e non lascio adeguato spazio alla mia preghiera, al mio silenzio, alla mia meditazione, faccio esattamente questa esperienza. Mi secco, la mia anima si inaridisce, la mia parola diventa banale, gli incontri superficiali e tutto mi pesa, quando invece vivo il mio vivere alla parrocchia. Rimanendo in Gesù, quando esco dalla mia preghiera, pieno della gioia del rapporto intimo con Lui, dell'essere stato nella sua casa, è tutto è assolutamente diverso. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Ecco, la preghiera, questo abitare la casa del Signore, non è altro che fare l'esperienza di essere amati. La preghiera è questa esperienza di lasciarsi amare da Dio. Noi smettiamo di fare delle cose e facciamo questa esperienza di essere generati da Dio, di essere amati da Dio. E allora entriamo in questa esperienza di gioia e di pace. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dunque, il salmista e noi con lui abbiamo fatto questa esperienza della beatitudine, che è vivere nella casa del Signore. Abbiamo fatto l'esperienza di contemplare la sua bellezza, di essere stupiti dalla sua parola che ci ferisce, ci chiama. Quella parola del Salmo, tra le tante, che parla al momento che stiamo vivendo. Quella parola del Vangelo, quella parola di San Paolo, che colpisce la nostra anima, ci ferisce, perché è questa parola che Gesù dice a noi. Parola detta personalmente a noi, e questo ha di miracoloso la parola di Dio, che è uguale per tutti come il Vangelo, è una parola rivolta a ciascuno di noi personalmente e indica un passo a ciascuno di noi. Vedo nella comunità parrocchiale quanto coloro che iniziano a fare spazio nella loro vita al silenzio, alla preghiera, ad ascoltare la parola di Dio, quanto la loro anima sia più ricca, quanto diventino costruttori di rapporti stabili e duraturi, quanto siano capaci di ricominciare dopo ogni difficoltà. Ecco, beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Ma noi, cari fratelli, cari amici, care sorelle, questa beatitudine non la sperimentiamo sempre. Non siamo ancora in paradiso. Qui c'è dato un anticipo del paradiso, ed è questa gioia e questa pace di quando siamo vicini a Gesù. Ma il Salmo come continua? Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Dunque, per abitare stabilmente in Gesù è necessario compiere il santo viaggio. Il santo viaggio della vita, che ha come nostra meta finale l'essere uniti a Gesù, e questa unione già la sperimentiamo nella preghiera. Ma dove prendere la forza per questo? Beato chi trova in te la sua forza. Ieri ho invitato a parlare nella nostra comunità due chiari amici di Chiara Corbella Petrillo. Questa donna, ne avrete quasi sicuramente sentito parlare, questa donna romana che, giovane sposa dà al mondo un primo figlio malato e che muore alla nascita, dà al mondo un secondo figlio malato che muore alla nascita, e poi per insistenza dei parenti fa le visite per vedere se era una malattia congenita, tutto risulta normale. Chiara e suo marito decidono di fare un terzo figlio. Ecco, mentre Chiara aspetta il terzo figlio, scopre di avere un tumore alla lingua, decide di non intervenire immediatamente perché questo con la chemioterapia avrebbe gravemente messo a rischio la vita del figlio che portava in grembo. Dopo che nasce il figlio, insomma, si scopre che il tumore è maligno e lei vive ancora poco tempo. E questi due amici di Chiara Corbella che l'hanno accompagnata negli ultimi 3 anni ci hanno fatto vedere un video. Alcuni di voi l'avranno visto il giorno del suo funerale. E il giorno del funerale vediamo il marito. Pensate, un marito che ha perso due figli e adesso perde la moglie giovane. Il giorno del suo funerale lui canta la canzone che aveva cantato il giorno del suo matrimonio, è una canzone che lui aveva scritto per il suo matrimonio. E questo amico di Chiara ci raccontava che anche loro suonavano la chitarra ed erano pronti ad intervenire se lui non ce l'avrebbe fatta cantare per il dolore della dipartita della moglie. E poi alla fine della canzone che lui ha cantato tutta e si vede nel video una forza che umanamente non è spiegabile. Non è spiegabile umanamente che un uomo al funerale della moglie giovane che rimane col bambino nato da poco tempo canti lieto certo del paradiso. I suoi amici, quando hanno visto questo, hanno assistito a un miracolo. E ha raccontato questo amico sempre che il giorno in cui al funerale del primo e del secondo figlio il papà ha preso la piccola bara bianca e a un certo punto ha avuto quasi un momento di sconforto. E poi è riuscito a portare la bara. Questo amico ha detto, quando io ho visto questo, che questo uomo non si era montato la testa per non guardare al dolore, era un uomo attraversato dal dolore perché aveva perso un figlio, quale dolore più grande, per aver perso un figlio che però riusciva a portare questo dolore. Beato chi trova in te la sua forza. Il Signore ci dona la forza di fare cose umanamente impossibili. Il Signore ci vuole donare la sua forza, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere il suo aiuto. Quando ci troviamo nelle tribolazioni, nelle difficoltà, ci angosciamo pensando che non possiamo farcela. Ma questo pensiero viene sempre perché quando noi pensiamo a noi stessi senza l'aiuto di Gesù, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. E adesso il Salmo ci dice una frase che sembra così, un po' strana, ma di una bellezza incredibile e nella quale ci soffermeremo nella seconda parte della nostra meditazione. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizione. Dunque, chi intraprende il cammino verso Dio, il pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Com'è possibile che questa valle del pianto si trasformi in una sorgente? E allora eravamo a dire: beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, come dice San Paolo: quando sono debole, allora che sono forte per Cristo. Non c'è forza più grande nella nostra vita che la forza della fede. E la fede non è altro che il nostro rapporto con Gesù, il nostro rapporto col Padre, con lo Spirito Santo. E questo rapporto che si attua attraverso i santissimi sacramenti, in modo particolare la confessione e l'Eucarestia, che si attua nella nostra preghiera, che si attua ogni qualvolta facciamo un gesto d'amore verso i nostri fratelli. Dicevamo: beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, dice il Salmo. Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Dunque noi aneliamo, come il salmista, bramiamo gli atri del Signore, bramiamo abitare nella sua casa, vivere in Lui con il cuore e con la mente, rimanere in Lui, e questa è la preghiera. Ma tante volte troviamo difficoltà in questo. Non siamo ancora giunti in questa casa. Dobbiamo attraversare molte tribolazioni. Abbiamo ascoltato chi è andato a messa, chi è solito andare a messa durante la settimana o ascoltare la Radio Maria. Avrete ascoltato che negli Atti degli Apostoli, in questo periodo, cosa ripeteva San Paolo alle comunità dove andare? È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio. Ecco, la Valle del Pianto, lo cantiamo anche nel Salve Regina, in hac lacrimarum valle. Il mondo è una valle di lacrime. Queste tribolazioni che sono il fatto che abitiamo un corpo mortale. Allora ci stanchiamo, abbiamo bisogno di dormire. Magari non riusciamo a dormire, è una bella tribolazione. Allora il Corriere della Sera un mese fa ha fatto un libretto per quelli che soffrono di insonnia. È una cosa, diciamo, una malattia che si sta diffondendo tanto. È questa nostra vita così tecnologica, un po' pazza, alla fine non ci fa dormire, questo continuo essere immersi nel rumore, questo stress generato dalla nostra vita contemporanea. Allora la stanchezza, e poi magari uno non riesce a dormire, non riesce a essere lucido. Allora abbiamo un corpo che si ammala, un corpo ultimamente mortale. Allora questa è una grande prova che dobbiamo attraversare. Così tante volte l'incomprensione, magari non riusciamo a capire nostra moglie, nostro marito, i nostri figli, i nostri amici, o non riusciamo a essere capiti, ci sentiamo incompresi, e allora viviamo questa solitudine. Possiamo attraversare problemi economici, e dunque noi sogniamo una vita senza tribolazione, senza fatica. Sono andato a trovare di recente un mio amico che ha una vigna qua nelle Langhe, e mi diceva: faccio una fatica incredibile a trovare chi viene a lavorare con me, perché è ritenuto un lavoro troppo faticoso lavorare la vigna. E italiani non ne trovo quasi nessuno. La squadra con cui lavoro sono tutti stranieri, com'è difficile trovare... Cioè, siamo entrati in quest'idea che possiamo vivere una vita senza fare fatica. E quindi quando troviamo la fatica da fare, mi ricordo, racconto un altro piccolo fatto, una volta ero in vacanza con i ragazzi dell'oratorio, eravamo lì che mangiavamo a pranzo, e dico a uno di loro: puoi riempire la brocca d'acqua? E lui mi ha risposto: è una fatica terribile. Allora, alzarsi e riempire una brocca d'acqua per lui era una fatica terribile, ma un ragazzo bravissimo, che poi tra l'altro ha fatto con noi un cammino bellissimo di crescita, adesso è un punto di riferimento per tanti altri, non è che lui fosse cattivo, è che non era stato abituato alla fatica. Ecco, allora le tribolazioni sono la fatica che dobbiamo fare, e quando queste tribolazioni si trasformano in una sorgente, quando accettate da noi si trasformano in preghiera. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Io vedo che una delle strade principali attraverso cui Gesù ci insegna l'umiltà è il fatto che la nostra anima abita un corpo che si stanca. Allora adesso io avevo in mente, adesso fine maggio faccio le cose in oratorio, facciamo una bella manifestazione questo maggio in oratorio, ci si trova insieme a mangiare, raccontavo, facciamo degli incontri spirituali, poi i bambini giocano al torneo di calcio, e i parrocchiani servono da mangiare, da bere, chi vuole può venire nel quartiere, la parrocchia si apre al quartiere, magari adesso che dovevo mettere tutte le energie per fare questo, vengono 30 gradi e ti mancano le forze. Allora questo ci insegna l'umiltà. Quando la nostra fatica diventa domanda al Signore: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Ecco che allora la valle del pianto si cambia in una sorgente, perché noi sentiamo l'aiuto di Gesù. Io vedo queste mamme che stanno, perché una manifestazione questa che facciamo che dura un mese, dopo il lavoro vanno a cucinare per l'oratorio con questo caldo e fanno un mese così. Fanno i turni, ma un mese di servizio gratuito, e sono contente e sono felici, e le persone che vengono si sentono accolte, si sentono a casa, e questa qua è la forza che viene dal Signore, la forza del fatto che stiamo in Sua compagnia. Allora, una cosa che sarebbe una fatica diventa una sorgente. Una sorgente dell'amore. Allora noi vorremmo pregare senza avere distrazioni. Io vorrei pregare pensando sempre a Gesù, vorrei pregare avendo i pensieri più sublimi, avere i pensieri che aveva Santa Teresa d'Avila e San Francesco. Invece sono preso da tentazioni. Devo fare una lotta contro le tentazioni dell'impazienza, avrei il desiderio di diventare santo in un attimo, mi viene la tentazione di guardare i miei fratelli come se potessero diventare santi in un attimo, allora ho tentazione dell'impazienza, ho la tentazione dell'orgoglio, adesso non dico tutte le tentazioni che ho, ognuno ha le sue, e allora uno dice, ecco, allora la preghiera che doveva essere la sorgente, la pace, la gioia, è la valle del pianto, perché io sono qua giù, tentato, sono un po' nell'inferno e vorrei invece essere nella casa di Gesù. Allora mi sono dedicato a Dio, ancora c'ho le tentazioni. Com'è possibile? C'ho 54 anni e tutta la vita che seguo Gesù e ancora c'ho dei pensieri non buoni. Sei nell'inferno, non smettere di sperare. Sei preso dalla tentazione, non smettere di pregare. Come Gesù nell'orto degli ulivi che provava tristezza e angoscia e dice agli apostoli: pregate per non cadere in tentazione. Dunque non dobbiamo scandalizzarci perché questa lotta contro le tentazioni, dovuta alla nostra debolezza, dovuta ai peccati che abbiamo fatto in passato, dovuta al diavolo che ci tenta con i suoi dardi infuocati. Infatti, come continua il Salmo, dice: poiché sole scudo è il Signore. Perché il Signore è scudo? È scudo contro i dardi infuocati del maligno, la tentazione di pensare male del mio parrocchiano, la tentazione di pensare male del mio superiore, la tentazione di guardare alle cose che non vanno nella mia parrocchia invece di ringraziare di tutti i doni di grazia che vedo ogni giorno nella comunità. Devo fare una lotta, ma come faccio a lottare contro questo? E io qua, nella direzione spirituale, questo è proprio un punto su cui che faccio più fatica a scardinare. Far capire che non bisogna scandalizzarsi delle debolezze e delle tentazioni. Ce le avremo fino all'ultimo istante. Noi dobbiamo accettarle, dobbiamo accettare la nostra debolezza, abbracciarla. Certo che accettare la propria debolezza è difficile, ma diventa possibile quando noi, attraverso la preghiera, oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. E allora, l'altro giorno avevo lasciato il bicchiere in bagno. Apro la finestra appena alzato e mi cade il bicchiere per terra, e questo qua, Duralex, tutti i pezzi di vetro per il bagno, che questo qua si fa in mille pezzi. E allora dovevo iniziare la giornata con la preghiera e inizia con il mio limite che non mi accorgo del bicchiere e lo faccio cadere. Allora, in passato avrei detto una parolaccia. Sarebbe montata la rabbia. Adesso che dovevo andare a farmi la doccia con calma, devo mettermi a pulire lì per terra, poi ho rotto un bicchiere, iniziamo bene la giornata. Invece ho detto: Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Di colpo mi è venuto il nervoso. Ma invece che dire la parolaccia, che esprime solo l'ira, dire: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Puoi ridirlo ancora: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Allora poi vai e prendi per spazzare. E mentre spazzi dici: oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Perché sono debole, neanche ho visto il bicchiere, l'ho fatto cadere. E sono limitato. E allora ecco che questa cosa che mi avrebbe fatto iniziare male la giornata è diventata strada a Dio. Un mio limite è diventato strada a Dio. Allora, è un piccolo esempio, molto banale, ma guardate quanto facilmente ci arrabbiamo perché sbagliamo le cose, perché vogliamo fare tutto giusto, perché vogliamo essere perfetti, ma questo qua è orgoglio titanico. Un conto è la distrazione colpevole, ma un conto quando si commettono degli errori senza colpevolezza è fare i conti con la propria debolezza, con quello che siamo realmente. Allora, quando questa valle del pianto si cambia in una sorgente, quando diventando preghiera, sperimentiamo in noi la forza di Dio. Ad esempio, ho rotto il bicchiere, accettare questo e farmi una risata. E questa è la forza di Dio, che mi fa accettare il mio limite, me lo fa abbracciare. Ovviamente non ci riesco sempre, perché se ci riuscissi sempre, sarei veramente sempre nella casa del Padre, se fossi così umile da domandare sempre l'aiuto di Dio. Ecco un altro aspetto, il più terribile, della valle del pianto, che non sono le nostre malattie fisiche, non è la nostra stanchezza, non sono le tentazioni, niente di questo è veramente terribile, non è ancora veramente la valle del pianto. La valle del pianto è quando noi cadiamo nel peccato, quando noi facciamo il male. E allora questo qua veramente ci toglie dalla casa di Dio. Ma se noi, dopo essere caduti nel peccato, ci arrabbiamo con noi stessi, perché non abbiamo ancora raggiunto la perfezione morale che volevamo, ecco che allora il peccato diventa scandalo e il demonio, dopo averci vinto perché siamo caduti nella tentazione, poi ci vince un'altra volta facendoci cadere nella disperazione. Non dobbiamo mai disperare. Qualunque caduta abbiamo commesso, non dobbiamo mai disperare. Rimettiamoci umilmente in cammino. Ritorniamo all'infinita misericordia di Gesù e riniziamo il nostro cammino. Continua il Salmo, cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sione. E qual è il vigore che cresce in noi? Se facciamo questo cammino di santità, il vigore che cresce in noi è l'umiltà. Il fatto di non contare più su noi stessi, ma su Gesù. E allora è bellissima questa frase, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cioè, sappiamo approfittare di tutta la grazia che Dio ci dona. Come dice San Paolo, la grazia di Dio in me non è stata vana, perché so di essere debole, so di essere un peccatore, so che se Gesù non mi avesse raggiunto con la sua grazia, avrei distrutto me stesso e gli altri come stavo facendo, quando sono debole, e allora che sono forte. Beato chi trova in te la sua forza. Il vigore che cresce in noi non è il fatto che non pecchiamo più, magari pecchiamo anche di meno. Anzi, se noi seguiamo Gesù, poi pecchiamo di meno, però vediamo anche quanto tanti peccati che prima non vedevamo. E allora sembra che più ci avviciniamo a Gesù, più siamo dei peccatori, ma è la realtà, cioè siamo illuminati dalla luce che illumina le nostre tenebre. Prima eravamo peccatori, ma solo che non lo vedevamo. E ricadiamo, e questo ricadere diventa utile quando ci fa diventare più umile. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, continua il Salmo. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, abbiamo visto cos'è lo scudo contro i dardi infuocati del maligno. Lo scudo contro le tentazioni. Guarda il volto del tuo consacrato. La preghiera non è altro che questa esperienza di essere amati da Dio. E amare vuol dire essere guardati, e quando due sono innamorati si guardano lì negli occhi come inebetiti e non dicono niente. E questa è l'esperienza dell'amore, non c'è parola, e stai lì e guardi il volto dell'amato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Ma questo è bellissimo. È bellissimo e verissimo. Pregare senza essere entrati nella casa del Signore perché siamo afflitti da prove, da tentazioni e da peccati, è meglio che abitare nelle tende degli empi. E le tende degli empi sono coloro che vivono senza Dio. Coloro che non vivono un rapporto con Lui, che non si rivolgono a Lui. Anche se noi siamo afflitti, angosciati, provati, non facciamo l'esperienza della mistica gioia dell'incontro con Gesù che talvolta pur ci è dato nella nostra preghiera, è meglio stare lì sulla soglia, senza essere ancora entrati nella casa perché abbiamo le prove delle tentazioni e talvolta cadiamo nei peccati, è meglio stare lì sulla soglia, continuare a bussare alla porta del Signore. È molto meglio che abbandonare tutto. Non c'è niente di peggio che abbandonare la strada, perché lì siamo presi veramente dalla Geenna, dall'inferno, dall'essere senza Dio. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine, cioè a chi si sforza di seguirlo. Signore degli eserciti, cioè Signore di colui che può vincere il malvagio, che può vincere il male, che può vincere il male in noi, e non ci dobbiamo stupire che nel nostro cuore, e chi inizia veramente una vita interiore, una vita di preghiera, poi rimane agli inizi terrorizzato dal vedere che nel suo cuore abitano certi pensieri, certi sentimenti che non sono buoni e che prima non se ne accorgeva. E questo male in noi non lo possiamo vincere con le nostre forze. Anzi, se ci sforziamo di combattere la tentazione con le nostre forze, non facciamo altro che pensare di più alla tentazione e cadere nel tranello del demonio. Come quando vi è capitato qualcuno che vi vuole del male o vi ha fatto del male, no? Se voi pensate a lui per pensare come vendicarvi, come vendicarvi, voi pensate ancora di più a lui e vi arrabbiate ancora di più. Ma se voi non ci pensate, quel male lì che va fatto passa. E così è con le tentazioni. Se noi le prendiamo di punta, cercando con uno sforzo nostro titanico di allontanarle, e noi non facciamo altro che pensarci di più. Ma se noi invece ci affidiamo al Signore degli eserciti, cioè a colui che possiede veramente la potenza e la forza di scacciare il male dal nostro cuore, perché non c'è niente di... non c'è nessun male che viene da fuori che possa veramente colpirci. Il male che ci distrugge è quello che viene dal nostro cuore, ma se noi proviamo a vincerlo non ci riusciamo. È per questo che spesso ci si agita per cambiare il mondo, perché non si vuole... non si ha neanche il coraggio di iniziare a cambiare se stessi. E allora ci affidiamo al Signore degli eserciti, Lui solo che può purificare i nostri cuori con la grazia del suo infinito amore, cioè con questa esperienza dell'essere amati infinitamente che ci riempie il cuore di gioia e di pace. Beato l'uomo che in te confida, cioè beato l'uomo che confida in se stesso. Allora questa umiltà che viene dalla nostra debolezza, dall'esperienza che facciamo di vivere in una valle di pianto data dalla nostra debolezza corporale, mortale, data dalle nostre dalle tentazioni in cui incorriamo, data dai peccati che facciamo, dai pensieri che non vorremmo avere, ci affliggono, tutto questo quando è accettato da noi, quando questo diventa in noi umiltà, allora abbiamo il coraggio di chiedere aiuto, e questa è la preghiera. Umiliarsi per avere il coraggio di chiedere aiuto, allora noi sperimentiamo la forza di Dio che ci sorregge, non magicamente togliendoci le prove e le tentazioni, ma dandoci la forza di attraversarle. Allora cresce in noi la forza, cioè l'esperienza di Dio che abita in noi. Poi, essendo come parroco, no? Io ho bisogno dell'economo, ho bisogno della contabile, ho bisogno di chi mi aiuta a cercare i fondi per le iniziative che facciamo, ho bisogno il manutentore che aggiusta le cose che si rompono perché abbiamo uno stabile grande e quindi si rompe sempre qualcosa, ho bisogno della sacrestana che apre e pulisce la chiesa. Ho bisogno chi fa le pulizie, la cucina in casa, ho bisogno chi fa l'ufficio parrocchiale, ho bisogno delle famiglie, delle catechiste, dei confratelli, delle sorelle. E allora, se voglio fare tutto io, è un disastro. E invece avere la grazia dell'umiltà di chiedere aiuto ai fratelli che ti sostengono. Ma questa logica di umiltà è sommamente, che è vera già, umanamente parlando, che noi non possiamo fare tutto da soli. Questa illusione di fare tutto da soli dell'uomo individualista contemporaneo porta alle tristezze più nere, alle depressioni più terribili, perché uno si esalta, pensa di riuscire, poi quando vede che ha sbagliato, che non ce la fa più, crolla miseramente, no? E mentre quanto è più umano il mondo della Chiesa, dove si cerca una comunione, dove portiamo i pesi gli uni gli altri, costruiamo insieme la comunità, no? Facciamo l'esperienza di essere aiutati, questo qua ci riempie di consolazione. Ma c'è uno che sempre ci aiuta, perché gli uomini non sempre possono aiutarci, non sempre vogliono, non sempre riescono. Ma la grazia di Dio non ci abbandona mai. È una forza che sempre ci sostiene. Allora, in questa debolezza, noi facciamo l'esperienza di essere sorretti e aiutati da Dio. E allora ecco che da qua ci viene la forza di trasformare la valle del pianto in una sorgente. Poi diventiamo anche capaci di raccogliere le lacrime dei nostri fratelli e di trasformare anche queste in una sorgente, perché se questo cammino che abbiamo fatto nella nostra interiorità, nella nostra preghiera, allora se facciamo questo cammino diventiamo a nostra volta capaci di insegnare questo cammino dove riponiamo la fiducia nella forza che viene da Dio. Bene, allora abbiamo concluso la meditazione del Salmo. Adesso, prima di dare voce alle vostre domande, prima di concludere, voglio rileggere di seguito tutto il Salmo e spero di essere riuscito almeno un po' a farvi entrare, a gustarlo in questa profondità bellissima e magnifica di questa preghiera. Se Salmo 83. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia la ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Luisa da Borzano. Io volevo dare un piccolo contributo con un pensiero di San Pio da Pietrelcina che io tengo sempre a portata di mano a proposito della misericordia di Dio. E dice così: lo Spirito di Dio è spirito di pace ed anche nelle mancanze più gravi ci fa sentire un dolore tranquillo, umile e confidente, e ciò dipende appunto dalla sua misericordia. Lo spirito del demonio invece eccita, esaspera e ci fa provare nello stesso dolore quasi l'ira contro noi stessi, mentre invece la prima carità la dobbiamo appunto usare verso di noi. Quindi se alcuni pensieri ti agitano, pensa che questa agitazione non viene mai da Dio, che ti dona la tranquillità, essendo spirito di pace, ma viene dal diavolo. San Pio da Pietrelcina.
Ecco, e sai da dove è preso questo bellissimo testo?
Nel foglietto della Domenica.
Ah, l'hai trovato nel foglietto della Domenica. Bene. È un pensiero magnifico, ti ringrazio Luisa. Chiaramente San Pio da Pietrelcina è riuscito a dire meglio di me quello che volevo dire. Ecco, è bellissimo questo pensiero che ci hai ricordato e che proprio era una delle cose più importanti che volevo dire, per questo ti ringrazio molto di questo contributo, perché veramente quando San Pio descrive i pensieri che vengono dal demonio, che eccitano, esasperano e suscitano l'ira contro noi stessi. Guarda che proprio l'ira contro noi stessi viene dall'orgoglio. E l'orgoglio è proprio la posizione del demonio. L'orgoglio è la radice di tutti i mali. Mentre lo spirito di Dio è uno spirito di pace, quindi quando il dolore dei nostri peccati viene da Dio, dice San Pio che ci ha ricordato, è un dolore tranquillo che ci fa confidare nella misericordia di Dio. Ecco, allora questo che hai letto ci aiuta di più a discernere, ecco, a discernere che quando si accende l'ira contro noi stessi, questo non viene da Dio. non viene da Dio. Che proprio questo l'ira contro se stessi venga dal demonio, perché la prima carità è accettare se stessi, lo si vede proprio nel caso estremo, quando questo pensiero lasciato, quando questo pensiero demoniaco invade l'anima fino al punto che può spingere una persona addirittura al suicidio. L'abbiamo visto in Giuda. L'ira contro se stesso, quando si è reso conto di aver sbagliato, l'ha portato ad impiccarsi. E allora è molto importante riconoscere che questa ira contro di noi viene dal demonio, e mentre invece lo Spirito di Dio, anche quando ci fa rendere conto con la sua luce dei nostri peccati, al contempo ci fa confidare nella sua infinita misericordia e ci fa ricominciare immediatamente il nostro cammino di conversione. E anzi, quando il dolore del peccato è vero, non ci fa ripiegare, cioè viene da Dio, non ci fa ripiegare verso noi stessi, ma ci spinge alla carità. La carità verso Dio e i fratelli con la preghiera, la carità nelle opere di carità che noi possiamo fare. Quando ci stiamo a piangere addosso perché abbiamo peccato e abbiamo sbagliato, dobbiamo dunque sapere che questo sentimento, che questo pensiero non viene mai da Dio. Grazie dunque, Luisa, di questo pensiero che ci hai lasciato. Pronto?
Buonasera. Mi chiamo Rosaria e chiamo dalla provincia di Oristano, in Sardegna. Io volevo ringraziarla perché per la spiegazione che ha dato del Salmo, e mi sono immedesimata molto, e spero che quello che è successo a me e quello che fa e sta facendo la preghiera per me possa essere di aiuto per tante che hanno lo stesso dolore mio. Io circa un anno e 2 mesi fa ho perso mio marito, e all'inizio non era una rabbia, era un non credere, un non voler credere che fosse vero. Io aspettavo sempre che rientrasse a casa, e era questo. Ho avuto vicino il sacerdote e gli amici e tutto, e non riuscivo neanche a pregare. Io iniziavo a pregare e smettevo perché mi sembrava che non dovevo pregare per lui, perché doveva tornare. Questo sono stati i miei sentimenti, diciamo, nei primi 10-15 giorni della sua morte, anche perché è stata un po' improvvisa. Sì, stava male, ma non da pensare a questo. Poi ho cominciato a pregare. E lì, piano piano, io ho sentito, sempre di più mi veniva questa forza per pregare. E lì ho sentito che io non avevo perso mio marito, ce l'avevo vicino in un'altra dimensione, che ero egoista a pensare a essere arrabbiata perché non ce l'avevo più vicino. Perché lui sicuramente non soffriva più, perché lui adesso avrebbe potuto aiutare me e i suoi figli nella sua condizione spirituale adesso. Poi era un uomo molto credente. E quindi io sono, la preghiera mi ha aiutato a vederlo in questo modo. Ancora adesso piango qualche volta, perché la mancanza c'è, non è che non c'è, però chiedo anche immediatamente come mi viene questo pianto, questa specie di rabbia dovuta alla mancanza. Chiedo scusa perché mi sento egoista in quel momento. E io vorrei che tutte le persone che hanno il dolore per la morte di un marito, o peggio ancora di un figlio, capiscano che la forza più grande per superare e convivere e pensare che un passaggio per tutti è proprio la preghiera. Io ho trovato Non subito, ma adesso io ho tanta forza nella preghiera, tanta. Io gli parlo come se ce l'avessi vicino in un'altra forma e sento una consolazione dentro, una cosa che io non so descrivere, però mi fa stare bene.
Ecco, Rosaria, ti ringrazio tanto di questa testimonianza che ci hai fatto, che mi ha commosso. È una testimonianza bellissima che proprio nella tua vita descrive quello che racconta il Salmo. Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente. Tu ci hai raccontato con grande chiarezza, semplicità, proprio il pianto per tuo marito. Hai detto una cosa importante: all'inizio iniziavo a pregare e smettevo. Perché? Perché non avevi ancora accettato che tuo marito era morto. E quando noi non accettiamo una cosa importante che Dio ci fa accadere, noi non riusciamo neanche a pregare. Perché in qualche modo il rapporto con Dio ha una rottura, no? Allora non è necessario per iniziare a pregare accettare, ad esempio, la morte di una persona cara come può essere il marito, ma basta chiedere a Maria, perché tante volte Dio ci chiede delle cose così dolorose che noi non riusciamo ad accettarle, però quando iniziamo a chiedere a Maria, che ha avuto questo cuore totalmente disponibile a quello che il padre le chiedeva, quando aveva il cuore trafitto dal dolore perché il figlio moriva, in chiunque di noi ci sarebbe stata una ribellione e un'ira. In lei c'era tutto il dolore, ma c'era la totale accettazione del disegno del Padre. Allora noi non possiamo entrare nell'accettazione al disegno di Dio senza l'intercessione di Maria, che piano piano ci dona il suo cuore disponibile a quello che il Signore ci chiede. Ecco, poi però hai iniziato a dire, hai detto due cose importanti: la bellezza di avere vicino un sacerdote. Per questo preghiamo sempre per le vocazioni sacerdotali, perché veramente i sacerdoti sono una grazia immensa nel mondo, questo segno della presenza di Dio nel mondo. E come tu hai raccontato, questo sacerdote che ti è stato vicino, gli amici, ma poi, che è la grande grazia della Chiesa, che non siamo da soli. Non siamo da soli, è bellissima la Chiesa perché non siamo da soli, questa grande comunione dei santi che sono sulla terra e dei santi che sono già nel regno dei cieli. Però a un certo punto hai detto, hai iniziato a pregare, e quando hai iniziato a pregare lì è iniziata l'accettazione, o forse hai iniziato ad accettare che tuo marito era morto perché hai iniziato a pregare, Dio ha iniziato a darti la forza, e allora ha iniziato a sperimentare in te questa forza di Dio. E allora ecco che ti è stata data la grazia di sentire in altro modo la vicinanza con lui, con tuo marito, e questa esperienza che vivi è molto importante che possa essere una testimonianza per i tuoi figli, per i tuoi parenti, e per tutta la comunità, per le persone del tuo paese, perché non c'è niente che ci testimonia di più quando una persona che prova un grande dolore come il lutto per un marito, e uno vede che questa persona, invece che essere distrutta dal dolore, entra in questa esperienza di una comunione dei santi più grande, perché il dolore accettato, il dolore che viene da Dio accettato, dilata la misura del nostro cuore, spalanca il nostro amore per quella persona, ad esempio per il marito, lo spalanca a tutte le persone che incontriamo. Scopriamo che dentro il sacrificio del distacco l'amore cresce. E tu fai questa esperienza della forza di Dio che ti aiuta, allora quando i tuoi figli ti guarderanno e vedranno nel tuo volto, non che certe volte piangi, ma non devi considerarti egoista. Uno sente la mancanza, piange, ma questo pianto si tramuta in preghiera e sperimentiamo la forza di Dio che ci sostiene e allora possiamo avere un volto lieto anche nel dolore e poi dentro l'accettazione scoprire che il Signore sta allargando il nostro cuore perché la nostra casa prima era molto presa dal marito, come è giusto che sia perché la moglie ama Cristo attraverso il marito, come il marito ama Cristo attraverso la moglie, e allora noi possiamo aprire la nostra casa a tante persone. E possiamo veramente dedicare la nostra vita a Dio. Ecco, ai tempi degli inizi della Chiesa, le vedove e le donne consacrate, sono un po' messe sullo stesso piano in quanto, consacrano la loro vita a Dio. San Paolo dice si possono anche risposare, però dice è meglio per loro dedicarsi a Dio, è meglio per loro dedicarsi a Dio perché sperimenteranno un cuore indiviso e amante del Signore, capace di accogliere chiunque bussa alla loro porta e capaci di una carità ancora più grande di quella che avevano per il marito. Allora vedi che è come se Dio, nella storia della tua vocazione matrimoniale, ti abbia allargato la tua vocazione a tutta la comunità parrocchiale, a tutta la Chiesa, come Maria, quando Gesù è morto, Gesù sulla croce gli ha detto: donna, ecco tuo figlio, e parlava di San Giovanni, e Maria ha accolto San Giovanni come suo figlio. Allora Gesù nel momento in cui muore, ma già nel momento in cui si dedica alla vita pubblica, e poveretta Maria non poteva più vederlo, incontrarlo. Infatti, una volta scende, non riesce neanche a entrare dentro la casa perché c'è la folla che lo attorna e la gente gli dice: ma non ti curi di tua madre? E Gesù risponde con questa frase sconcertante, guardandosi intorno, quelli che erano intorno a lui, e dice: ecco, chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre. Dentro il dolore che Maria viveva per il distacco del figlio, perché gli dicevano che il figlio era impazzito, gli dicevano che il figlio era endemoniato, gli dicevano che volevano ammazzargli il figlio, gli dicevano che il figlio stava mettendo in subbuglio la sua tribù, insomma, ne sentiva tante voci, però non poteva andare a parlare con lui. Non poteva andare a chiedergli spiegazioni perché lui era preso dalla vita pubblica, e poi dopo addirittura gli viene chiesto di lasciarlo andare nella morte. Ma già Gesù durante la sua vita la educa, già dal primo episodio, quando gli risponde: donna, cioè la chiama donna, non madre, non la chiama per nome, quando lei gli chiede di fare il miracolo a Cana, no, la chiama donna, cioè la introduce in una dimensione della sua maternità che non ha più confini, non è più relegata solo al Gesù in carne e ossa, ma a Gesù che sono tutti i suoi fratelli e sue sorelle. Allora dentro il dolore del distacco, anche a noi, del distacco delle persone che amiamo, che possono essere dei figli che partono, un marito, una moglie che muore, siamo chiamati con la grazia di Dio a spalancare il nostro cuore all'amore per tutta la Chiesa, ad offrire il nostro dolore in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. E in questo sperimentiamo una grande forza e come Rosaria ci ha testimoniato nelle bellissime sue parole, che erano proprio il racconto di un'esperienza semplice e chiara, sperimentare la forza di Dio che ci dona la forza di attraversare le prove più dure. Va bene, adesso il nostro tempo è finito. Vi chiedo di ricordarmi sempre nella vostra preghiera. Io faccio altrettanto, non vi conosco personalmente, ma attraverso Radio Maria, attraverso l'esperienza della Chiesa, attraverso questa esperienza di pregare insieme, di seguire insieme Gesù, viviamo una comunione profonda. Poi magari qualcuno lo conoscerò anche su questa terra, ma ci conosceremo. Dobbiamo lottare insieme nella preghiera perché tutti possiamo essere accolti dalla infinita misericordia di Dio quando compariremo davanti a Lui nella casa dove veramente saremo beati nella sua casa. E adesso, prima di concludere, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do la mia benedizione. E per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, di Santa Giulia, Vergine Martire, oggi è la sua festa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.